Signore e signori, benvenuti alla trasmissione sul Tecnocontrollo.
Sì.
Sono arrivati? Oh, perfetto, eccomi qua.
Boom. Vuoi cominciare con qualcosa prima che esauriamo il tempo?
Loro mi hanno preso come conduttore, solo che io sono un conduttore ad alta resistenza.
Quindi sono isolante.
Okay. No, conduco molto male.
Va bene. Vabbè, allora leggiamo una prima news sugli insegnanti del Regno Unito. Questa notizia proviene da Al Jazeera, è datata 13 aprile alle 11.59 GMT. E vabbè, vi leggo le prime frasi, se volete poi andarvi a leggere la notizia originale, ovviamente andate a leggere. Comunque gli insegnanti,
certo, dovrei comandargli tu di leggerla o non leggerla,
ovvio.
E allora
gli insegnanti hanno dichiarato che sono abbastanza preoccupati riguardo alle pressioni che loro stanno subendo per spiare i propri studenti a seguito delle leggi antiterrorismo, perché in realtà in qualche modo il rapporto con i loro alunni in qualche modo, e le discussioni all'interno su argomenti controversi in classe, potrebbe in qualche modo venire meno un rapporto di fiducia. I delegati che sono trovati per discutere nella conferenza del National Union of Teachers, sì, NUT, del Regno Unito, che sono uno dei più grandi sindacati di insegnanti, hanno votato a favore di una mozione che critica la nuova legge del governo, della cosiddetta strategia anti-radicalizzazione. In qualche modo questa nuova legge obbligherebbe gli insegnanti a ascoltare quello che dicono gli studenti, e ad esempio se uno studente dice, nell'ipotesi dice che per esempio la guerra è l'Occidente che ha fatto guerra, che ha generato le guerre in Medio Oriente, questo il ragazzo che dice queste cose dovrebbe essere segnalato all'autorità del governo centrale. Questo, diciamo così, non c'entra molto col Tecnocontrollo, ma in qualche modo c'entra molto col controllo. All'interno delle scuole degli Stati Uniti, e anche di una capacità critica da parte degli insegnanti.
Posso darne una io sempre sulle leggi sulla sicurezza, uh-huh, o quantomeno conseguenze?
Però questo ci fa riflettere un attimino, effettivamente, perché una cosa di questo genere, anche se non è molto legata al Tecnocontrollo, in realtà io avrei potuto sentire una notizia del genere, tipo in Cina, su un paese dove c'è una dittatura, che ne so, ma negli Stati Uniti non dovrebbero essere...
Inghilterra.
Inghilterra, ancora peggio. Beh, allora sì, è su una dittatura, non c'è problema.
Una monarchia.
La dittatura.
Vabbè, sempre parlando di leggi sulla sicurezza, si è svolta, vediamo la data perché non me lo ricordo, il 12 aprile, diciamo, una protesta in Spagna davanti alla sede del Parlamento, non con persone ma con ologrammi, per protestare nei confronti della nuova legge annunciata a febbraio e che entrerà in effetto il primo luglio di quest'anno, se non verrà bloccata a livello di Unione Europea, cosa che spero succeda, ma ne dubito, riguardo la sicurezza. Praticamente si impedisce, tra le altre cose, vi consiglio di leggervi tutta la lista dei delitti e delle pene di questa nuova legge perché è illuminante, impedisce appunto di protestare davanti a edifici governativi con pene che vanno da 300 euro a 60.000 euro per chi partecipa. Quindi cosa hanno fatto? Gli organizzatori di questa protesta, che è una campagna che si chiama No Somos Delito, non siamo un crimine, hanno fatto registrare a chi voleva partecipare alla protesta un breve video tramite una webcam, e poi hanno messo insieme questi video per farli sembrare una folla e l'hanno proiettato con delle tecniche più o meno olografiche, adesso non mi ricordo esattamente, cioè non so esattamente spiegarvi come, comunque fondamentalmente un proiettore e una lastra di vetro, detta una lastra di vetro particolare, e l'hanno proiettata appunto nella piazza antistante al Parlamento spagnolo, e insomma è stata inscenata questa protesta un po' particolare. Next.
Ok, next. E vabbè, diciamo, vabbè, c'è un certo Russell Brand, il quale, questa qui è una notizia invece del 16 aprile, pubblicata su rt.com alle 4:55, non so di che fuso orario. No, vabbè, è tanto per essere precisi. Sostanzialmente è una intervista a Russell Brand riguardo alla cryptocurrency. In questo
cosa sono le cryptocurrency?
Beh, bitcoins è diciamo quella più famosa, sostanzialmente si parla di monete che vengono generate nel caso specifico da computer e che poi ovviamente queste monete possono essere usate per comprare, vendere beni, servizi e qualsiasi altra cosa. E
come si insegna a Homer Simpson, i soldi possono essere dati in cambio di beni o servizi.
Esatto.
E $20 possono comprare molte noccioline.
Chiaro. E come e se nel passato solamente vi erano solamente delle autorità centrali che potevano emettere le monete, a un certo punto probabilmente una serie di persone si sono domandate se c'è una moneta che può essere comunemente, cioè se c'è una moneta, cioè che viene accettata come scambio, perché non inventarselo, insomma, questo scambio?
Sì, nel senso il valore si crea nel momento in cui qualcuno gli dà il valore, quindi è facile.
E quindi è facile. Comunque, nella sua questo teorico attivista politico, Russell Brand, che ci dicono che è stato anche sposato, non so chi,
con Katy Perry,
con due anni, sapete che noi abbiamo delle persone di altissimo profilo qui nella conoscenza,
nella nostra redazione.
Virtuale,
e
sostanzialmente dice che le cryptocurrency e il crowdfunding è un modo per negare e evitare il sistema capitalistico. Questa combinazione potrebbe creare una nuova era. Vabbè, quindi questo Russell Brand a lungo, sempre in questo articolo promosso e organizzato di disobbedienza civile per pensare, per cercare una rivoluzione politica, e quindi sostanzialmente, vabbè, insomma, io qui chiudo la lettura dell'articolo, sostanzialmente immagina come queste cryptocurrency sia parte, sia uno strumento fondamentale sostanzialmente per una potenziale rivoluzione sociale. Chissà se sarà vero.
In potenza lo è, nel senso, vai a minare uno dei principali scopi di uno Stato, che è quello di prerogative di uno Stato, che è quella di batter moneta,
certo.
E di monopolio di uno Stato, che è quello di batter moneta, effettivamente, cioè, per esempio, adesso non so se sia un esempio storicamente corretto, la Repubblica Esperantista delle Rose al largo della costa romagnola si sono incazzati quando ha cominciato a battere moneta.
Certo.
Chiaro.
Ma vabbè, poi in generale, se voi pensate tutte le politiche che stanno facendo, per esempio, che hanno fatto gli Stati Uniti negli ultimi 5 anni per battere la crisi, sostanzialmente hanno stampato dollari. L'Europa sta stampando il cosiddetto quantitative easing, stampare moneta e con questa moneta comprarsi il debito, cioè generare sostanzialmente dal niente del valore. Il fatto che esista una moneta che viene non più generata da uno Stato ma generata da qualcos'altro, probabilmente mina alla base il sistema economico come l'abbiamo visto finora, insomma, poi quello che succederà non lo sappiamo, però quello che abbiamo visto finora sicuramente, insomma.
Volevi dire qualcosa?
No, volevo stare con molta attenzione.
Ok. E saltiamo di palo in frasca.
Frasca,
allora. Un avvocato ha come clienti tre poliziotti che sono stati dei whistleblower, capito come si dice whistleblower?
No, come si dice. Ma sei tanto l'inglese, tanto quanto forte sei.
Vero.
È solo perché ci metti più
whistleblower. Whistleblower.
Vabbè, praticamente ha ha come clienti questi tre whistleblower della polizia, del dipartimento di Fort Smith, che non chiedetemi dov'è, negli Stati Uniti, di più non so. E praticamente con ordine del giudice è andato al distretto di polizia con un hard disk vuoto e gli ha detto: "Bon, mettetemi qui per cortesia tutte le mail che riguardano questo caso da usare come prova", dopo che appunto erano state richieste dal giudice. È tornato a riprendersi l'hard disk dopo un paio di giorni e cosa è successo? Ci ha trovato dentro tre Trojan, un keylogger, una backdoor e un'altra backdoor. Vabbè, fondamentalmente aspettavano che lui attaccasse il disco per ciulargli tutto quello che c'era nel computer di un avvocato che stava portando una causa contro di loro.
Non male.
Niente male, vero? No. Non solo, questa è la parte brutta. La parte un po' più leggera è che hanno cercato di cancellare delle prove prima di dargliele, hanno eliminato un paio di mail, che sono anche furbi, perché quelle mail erano state raccolte come prove da un'investigazione precedente.
Certo.
Quindi...
Però vabbè, no, immaginiamoci comunque che veramente... è dura, cioè nel termine di competenze questi qua veramente se le stanno veramente inventando tutte, cioè non è che l'avvocatino arriva lì e chiede, cioè questi qua gli fissano, gli mettono direttamente che il log, il tro, cioè gli tirano di quelle inculate mai viste. Sei un povero pirla sto qua, cioè non male, diciamo che proprio non è male come news. Va bene, e allora io volevo dare due news veloci, una abbastanza veloce che va bene, insomma interessa, cioè è interessante, ma sono tutte e due legate a diciamo uno dei nostri miti, almeno uno dei miei miti, che è Assange. E questa news proviene sempre da RT ed è stata pubblicata il 16 aprile alle 5:04.
Ma chi se ne incura dell'ora?
Dell'ora, ma sta, cerchiamo di essere precisi, precisissimi. Comunque, sostanzialmente, in questo, in questi leaks si parla sostanzialmente di come nelle elezioni scozzesi si è visto un...
Le elezioni o un referendum?
Scusami...
Nel referendum per l'indipendenza,
nel referendum per l'indipendenza si è visto addirittura impegnato il servizio segreto inglese, l'M5, il quale ha cercato di sabotare la campagna a favore dell'indipendenza. Vabbè, poi vi lascio ovviamente altre letture, altri approfondimenti. E invece volevo arrivare all'altra notizia, sempre su WikiLeaks, che invece questa qui probabilmente nei prossimi giorni riempirà le pagine dei giornali.
Perché c'è l'asinello sulla faccia di Spider-Man?
Non ho la più pari idea. Comunque, se andate su WikiLeaks,
porto
un effetti sonori.
Va bene, comunque wikileaks.org, c'è la news principale sulla Sony.
Scusa, dici.
La news principale sulla Sony e recita così: oggi, 16 aprile 2015, WikiLeaks ha pubblicato un'analisi e un sistema di ricerca per gli archivi della Sony. 30.287 documenti dalla Sony Picture Entertainment e 173.132 emails che sostanzialmente sono fra la Sony e alcuni di questi con altre loro filiali. La cosa vi lascio perdere, poi dei contenuti verranno fuori probabilmente nei prossimi mesi in tutta la loro potenza. Non so se vi ricordate, ma la Sony, questa fuga di email, avevano accusato la Corea del Nord di aver rubato tutte queste email. In realtà la Sony poi in questo momento qui si è arrabbiata con WikiLeaks glitch perché dice che non doveva fare questa pubblicazione. La cosa interessante che sembra venire fuori e che verrà e qui viene citata solamente su alcuni aspetti principali sono i rapporti che intercorrono fra la Sony e il governo degli Stati Uniti, in particolare il Partito Democratico degli Stati Uniti.
Ah, ecco perché c'era l'asinello.
Esatto. Infatti diciamo sopra questa news c'è un uomo ragno che tira su la sua visiera in cui c'è l'asinello democratico nella faccia. Sostanzialmente quindi questa una parte di questi leaks sostanzialmente fanno un'analisi di quelli che sono questi rapporti scabrosi fra una multinazionale dell'entertainment e quello che è uno stato cosiddetto democratico. Ecco, negli archivi fra il resto c'è anche tutta la raccolta fatta dall'intelligence sia della Sony sia del governo degli Stati Uniti sulla concorrenza, e sono andati a vedere quanto ha speso Oliver Stone per fare il film Snowden, oppure sono andati a vedere quanti soldi hanno speso il The Guardians, che è un altro film, Luke Harding, e via così, e quanto soldi sono stati dati all'avvocato di Snowden, eccetera eccetera. È divertente perché si vede proprio tutta l'intelligence che in qualche modo fra Sony e il governo degli Stati Uniti, come abbiamo visto fra Google e il governo degli Stati Uniti, insomma sembra che ci siano dei rapporti abbastanza consolidati, insomma.
Perché la Sony dovrebbe interessare quanto prende l'avvocato di Snowden?
Beh, quanto spendono gli altri, perché i soldi erano poi stati usati per i soldi per il film.
Ah, ok.
Quindi sostanzialmente analisi della concorrenza.
Non parlano per caso anche del TPP?
Non so dirti, non l'ho letto, devo essere sincero, non l'ho letto con attenzione perché è di oggi, per cui beh, comunque nelle prossime settimane secondo me ci faremo due pizze mai viste, secondo me.
Probabile.
Di tutto quello che viene fuori sugli archivi della Sony.
Posso dare una news breve prima che tu dia... Allora, prima che tu venga al consueto pezzo forte.
Vuoi leggere tu il pezzo forte?
No, posso leggere io?
Certo.
Ok, allora. Vabbè, allora aspetta, prima vi racconto questa cosa che gentilmente l'anonimo meno uno mi aveva mandato oggi o ieri, non mi ricordo, mi aveva girato. L'elettronico riguarda meno la globalità e più gli Stati Uniti, ma tanto per cambiare l'abbiamo lo stesso. Allora, non so se sapete cosa sia il Patriot Act, ne abbiamo parlato più volte, è una legge che è stata emanata negli Stati Uniti dopo l'11 settembre, tipo una settimana dopo l'11 settembre, neanche a dire ce l'avessero già pronta, che limita parecchio le libertà individuali. Tra le varie cose c'è la sezione 215 che riguarda la raccolta dei dati, in particolare dei metadati delle telefonate, o meglio, in realtà riguarda la raccolta di indizi tangibili sulla colpevolezza di potenziali terroristi, però è stata interpretata in modo da consentire i famosi rastrellamenti di dati, di metadati delle telefonate, quindi da chi è partita la telefonata, chi è arrivata la telefonata, a che ora, quanto è durata, dove erano
tabulati
tabulati telefonici. In pratica c'è questa raccolta con tanto di linee dirette tra l'intelligence e i vari provider, Verizon, AT&T e Comcast e compagnia cantante, e per appunto la raccolta diretta di questi dati. La particolarità della sezione 215, come di altre sezioni del Patriot Act, è che va rinnovata ogni tot. Adesso quest'estate ci sarà la scadenza dei termini di questa sezione 215, per cui l'Electronic Frontier Foundation sta portando avanti una campagna di sensibilizzazione dei cittadini perché chiamino i loro rappresentanti al governo e chiedano di non rinnovare questa sezione del Patriot Act. A noi al lato pratico ce ne frega poco perché
ovviamente non possiamo intervenire, è una cosa che riguarda i cittadini statunitensi, è una cosa su cui possono agire direttamente loro, però insomma ricordiamoci che, questa, che questo genere di cose succede fuori da casa nostra, ma potrebbe tranquillamente arrivare, essere importati, come siamo esterofili, ci piace importare cose, quindi magari...
Grinzi secondo me sicuramente è lì che non sa come fare a non importare anche questa cagata.
Sì, lo chiamerà, lo chiamerà Patriot Act, tanto gli piacciono sti Act,
esatto,
e compagnia cantante.
Va bene, secondo me potremmo chiudere, se siamo d'accordo, con una...
con una barzelletta,
una barzelletta.
Facciamo cabaret.
Facciamo cabaret.
L'anonimo Cirio invia, e noi leggiamo questa barzelletta, l'anonimo Cirio qui presente, ci ha ricevuto e noi vi leggiamo questa barzelletta. Un vecchio arabo residente a Chicago da più o meno 40 anni vuole piantare delle patate nel suo giardino, ma arare la terra è diventato un lavoro troppo pesante per la sua veneranda età. Il suo unico figlio, Ahmed, sta studiando in Francia. Il vecchio manda una mail a suo figlio, spiegandogli il problema. «Caro Ahmed, sono molto triste perché non posso piantare patate nel mio giardino quest'anno. Sono troppo vecchio per arare la terra. Se tu fossi qui, tutti i miei problemi sarebbero risolti. So che tu dissoderesti la terra e la scaveresti per me. Ti voglio bene, tuo padre». Il giorno dopo il vecchio riceve una mail di risposta da suo figlio. «Caro papà, per tutto l'oro del mondo non toccare la terra del giardino. Lì è dove ho nascosto ciò che tu sai. Ti voglio bene anch'io, Ahmed». Alle 4 del mattino seguente, a casa del vecchio arabo, arrivano la polizia, gli agenti dell'FBI, la CIA, gli SWAT, i Rangers, i Marines, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger ed i massimi esponenti del Pentagono, che rivoltano il giardino come un guanto, cercando antrace, materiale per costruire bombe o qualsiasi altra cosa pericolosa. Non avendo trovato nulla, se ne vanno con le pive nel sacco. Lo stesso giorno l'uomo riceve una mail da suo figlio. «Caro papà, sicuramente la terra adesso è pronta per piantare le patate. Questo è il meglio che ho potuto fare date le circostanze. Ti voglio bene, Ahmed».
Ecco, vabbè, c'è ovviamente una...
c'è un fondo di verità, come in tutte le
cose. C'è un fondo di verità, che è la cosa più tragica. Ma non è solo quello. La cosa interessante di questa barzelletta in realtà è il concetto del tecno, cioè ne avevamo letta, perché in realtà è il tecno controllo, cioè mandate un'email, su quell'email sicuramente loro stanno facendo scan di qualche tipo, se è fra un arabo e suo figlio che abita in Francia, ancora meglio, diciamo che non ce n'è per nessuno, sicuramente c'è qualcosa che non va. Ecco, la cosa divertente potrebbe essere immaginare qualche scherzo simpatico, ovviamente, che si potrebbe, nel caso di Ahmed è riuscito a farsi arare la terra. Anzi, Ahmed è riuscito a farsi arare la terra
al posto suo.
Dovrebbe riuscire a capire come, grazie a
fare le panchine,
esatto, come
riuscire,
esatto,
per nulla, per nessuno, tutto l'oro del mondo, non toccate quelle panchine che ci ho nascosto quello che voi sapete.
O non
secondo me ce lo distruggono, però.
O non cercate sotto le aiuole, non cercate sotto le aiuole che ci sono cose brutte, che poi è vero, tra l'altro. Quindi...
esatto. Vabbè, insomma, questa
abbiamo 6 minuti e mezzo da riempire, potremmo anche dire qualche altra cagata, mi viene in mente.
Non lo so.
Tu hai qualche cagata interessante da...
Al momento non mi viene.
Non ti viene da cagare. Nessuno qui ha qualche news interessante? No, tutti insieme, mi
raccomando. c'è una rissa, scusate un attimo, stiamo dando i numeri.
Va bene, no? E con questo siamo riusciti a riempire 30 secondi. No, il restante 6.
No, stiamo dando i numeri, calma, un numero a testa, fermi, un numero, il numero 3, il numero 4.
Allora, va bene, vi racconto una piccola violazione, quella che ritengo una piccola violazione della privacy nei miei confronti, che è successa oggi. Sono andato a farmi gli esami del sangue per una cosa che ritengo anche piuttosto delicata e che non sto qui a dirvi, perché sono cazzi miei, giusto? Non perché non ci sia nulla da nascondere, ma perché non c'è nulla da vedere.
No, ma anche perché
guardare anche i cazzi che tu hai nel sangue.
Vabbè, comunque fondamentalmente sono andato a farmi queste analisi del sangue. Do l'impegnativa alla tizia della portineria,
e chiede alla sua collega a bassa voce il nome dell'esame, se è quello corretto, e la sua collega davanti a 30 persone lo urla: sì, è il, e dice il nome, e io là come un cioccolatino che sento dire i cazzi miei davanti a 30-40 persone. Quindi cazzo, insomma, queste violazioni della privacy, dopo che mi hanno fatto anche firmare la cosa sulla privacy.
Ti sono state
non
qua. So,
state qua. Non, non passa solo per i social network, l'intercettazione delle email ad Ahmed, sì, ma anche a un
però,
cazzone che urla in mezzo
a una stanza. Però diciamoci la verità, adesso io so che tu non vuoi farlo sapere a nessuno, però in fin dei conti che tu ti sei preso la sifilide e mi abbia urlato di fronte a me a 30 persone. Allora, c'è l'anonimo numero zero che deve fare l'analisi della sifilide. Che cazzo, cioè, va bene, insomma.
Sì, vabbè, ma nel senso, che cazzo gliene frega delle lettere che Ahmed scrive a suo padre per gli dissodare la terra. Cioè, nel senso, il principio, cioè, la questione non è se ho effettivamente qualcosa di importante, se ho la sifilide. È una questione che se ho la sifilide sono pure cazzi miei.
Va bene,
decido io se dire a 30 persone
che sono cazzi e basta.
Ormai sono cazzi.
Anche secondo me, se tu si vede, sono cazzi e basta.
Sono cazzi e basta.
Ce l'hai?
No,
mi danno lunedì. Quando entriamo, mi interessa anche se si
finisce. Allora lo sapremo, me li danno lunedì i risultati. Eventualmente
non sappiamo se ne si finisce.
Questo aprirei una parentesi per ricordare.
Possiamo, la prossima trasmissione, possiamo dire se ne si finisce oppure no?
Sì, tanto la risposta sarà no, perché non era quello l'esame. Io nel frattempo sto guardando la traccia audio. Io sto guardando la traccia audio, sono abbastanza sicuro
che la scabbia ce l'ha nel sangue.
Va bene.
Ma comunque volevo solo ricordare una notizia un po' vecchia, che per chi fosse interessato può girare all'interno dell'area dell'ex ospedale al Mara Lido per scoprire le cartelle cliniche di qualunque ex paziente, e questa cosa vale per qualunque tipo di ospedale o simile abbandonato. Quindi in Italia la cultura della privacy negli ospedali dal punto di vista reale non c'è proprio, perché spesso e volentieri vengono lasciati dati sensibili così alla merce di chiunque, ed è una cosa che è stata pluridenunciata e succede da anni. Quindi mi invito a stare molto attenti alle informazioni che lasciate negli ospedali.
Sì, vabbè, non è che posso...
però d'altra parte è così.
Va bene. Vabbè. Ok, penso che possiamo andare velocemente verso la chiusura della nostra meravigliosa trasmissione.
Oggi dovremmo avere anche la sigla preregistrata, se non erro.
Quale?
Quella finale nostra, solita. Quella che io l'altra volta ho dovuto cantare perché tu non sei.
Sì, sì, però volevo mettere questa qui.
Va bene.
Vabbè, vai. Dai. Non si è sentito un cazzo.
Un cazzo, ma...
Metti anche l'altra, dai.
Va bene, facciamo contenti.
Non è neanche finita.
Ma c'era anche il no incluso.
Vabbè, pazienza. Buonanotte a tutti.